Bene, sapete tutti come funziona.
Houston, abbiamo un problema.
Vadi, contessa, vadi!
E buon lunedì, cineamatori e cineamatrici di Zapping. Siamo tornati in questo inizio settimana post Oscar e quindi quello di cui vogliamo parlare è proprio non di quello che è successo agli Oscar, perché no, perché non ci piace sempre fare commenti a queste agli Academy, ma vogliamo analizzare un qualcosa di alternativo che è il mondo di Hollywood e la macchina produttrice di Hollywood cinematografica.
Ma mi è concesso parlare in questa puntata?
Ma prima voglio salutarti.
Almeno solo per salutare i nostri amici ascoltatori di Zapping. Ciao anche dal vostro Ciccio che sta sostituendo Ludo, che ormai è scesa, è ritornata nella terra natia dell'Umbria, da città di Castello, insomma, dove sta, da qui
attenzione.
Ci saluta e ci ascolta. Quindi ciao Ludo, un bacio.
Comunque, come dicevo, prima di iniziare a parlare e a sciorinare questo tema, vorrei che Marco mi dicesse i contatti al tempo record.
Allora, quindi il sito www.dequadre.polito.it, dove potete ascoltare noi e Ciccio, che invece parla per Track, e anche gli altri programmi sono molto belli e molto divertenti. Poi c'è la pagina Facebook Polito On The Quadre, e dove appunto vi aggiorniamo con le news che riguardano On The Quadre stesso. Poi c'è Instagram Polito _ On The Quadre, dove ci sono le storie simpatiche che Francesco mi fa e diciamo nei fuori onda.
Ti faccio il beat comunque.
Bravissimo, però sei fuori tempo, quindi evita. Spotify Polito On The Quadre, dove ci siamo noi senza canzoni, quindi il nostro delirio di onnipotenza e di extra beat in cui parlo molto veloce. E poi la mail zappingocucchio@gmail.com se volete consigliarci qualche tema, qualche film particolare di cui vorreste sentire una recensione brutta.
Comunque, proprio perché ci sono stati gli Oscar in questi giorni, noi vogliamo trattare il lato oscuro della produzione
della
di
forza.
Hollywood, della forza. Perché immaginare la collina di Hollywood solo come un'isola felice, dove ci sono solo red carpet, bei teatri, belle donne e buoni alcolici, non è tutto, perché aleggia un profondo senso di inquietudine celato dai divi e dalla bella vita e dalle produzioni cinematografiche.
Sì, perché dimentichiamo che dietro al cinema c'è una vera e propria industria, è una macchina che non lascia scampo a nessuno, c'è la tecnica, c'è l'economia prima che il concetto di arte vero e proprio.
Quindi complessità e contraddizioni dell'industria cinematografica statunitense, e chi meglio può raccontarlo oltre che di noi, naturalmente, chi meglio può raccontarlo se non Hollywood
il cinema stesso
può raccontare i propri lati oscuri.
Che si fa a metà cinema per autodenunciarsi.
Esatto, quindi il lato oscuro di Hollywood. Ma prima ascoltiamo una canzone della mia gioventù, perché Marco è troppo ragazzino,
però è pur sempre una gran bella canzone per un gran telefilm, una serie TV.
Direttamente da O.C. e quindi i Phantom Planets con California, che noi canteremo durante lo stacco.
A squarciagola.
We've been on the run, driving in the sun, looking out for number one. California, here we come, right back where we started from. Oh, hustlers, grab your guns, your shadow weighs a ton, driving down the 101. California, here we come, right back where we started from. California. Nothing's gonna stop me now. California, here we come, right back where we started from. A pedal to the floor, thinking of the war, gotta get us to the show. California, here we come, right back where we started from. California. California. Here we come.
Ecco, questa fantastica canzone che ci ha causato...
Abbiamo urlato a squarciagola. Ciccio ci ha sentito e non ha voluto dire niente.
La perdita della voce e delle nostre corde vocali. Possiamo iniziare questa indagine su Hollywood, che denuncia Hollywood, con Il prezzo di Hollywood di George Wong. Questo film del 94 in cui Kevin Spacey ci regala una delle sue migliori interpretazioni. Interpreta Buddy Ackerman, che è un produttore esigente e arrogante, che tratta malissimo il suo assistente Guy, che è interpretato da Frank Whaley, che è disposto a tutto, o quasi, per mantenere il posto privilegiato che ha conquistato a fatica. Anzi, è Buddy stesso, quel volto deformato dall'arrivismo e dall'ambizione, che quindi appunto mostra che è lui stesso, è stato anche lui un uomo, una persona che è stata costretta a rovinarsi e a trasformarsi per mantenere il proprio status di persona influente, di persona di successo ad Hollywood.
Continuando in questa analisi, perché la vediamo da tutti i punti di vista, registi, attori, sceneggiatori, continuiamo col film dei fratelli dei geniali fratelli Coen, che a Marco piacciono tanto, che è uno dei primi, delle prime pellicole, Barton Fink.
Devo ammettere, però, questo non l'ho ancora visto, quindi cercherò di recuperare.
È uno di quelli di nicchia, dei primi. Comunque portano con il loro humor nero una critica spietata ad Hollywood e alla produzione cinematografica, dove Barton Fink, il protagonista, che è John Turturro, è un brillante sceneggiatore di Broadway a cui viene suggerito di vendersi ad Hollywood e al cinema per guadagnare di più. Egli accetta e decide di svalutare la propria arte, perché, come abbiamo detto, l'arte non è proprio il primo fine di Hollywood, ma più che altro è l'industria, il vendere.
Citando una serie di italiani di successo, la qualità gli ha rotto il cazzo.
È molto, questo film, abbiamo notato, è molto simile a Boris, film e serie, in cui questo sceneggiatore decide di vendersi, ma al blocco dello scrittore, perché proprio la sua arte viene bloccata, perché ha un senso di delusione, di ripensamento, quando gli viene affidato qualcosa che non gli piace, di cui effettivamente non sa una ceppa, ovvero una storia scottante sul wrestling. Lui è poco informato, prova a scrivere, si chiude in una stanza claustrofobica dove cerca di capirci qualcosa, ma non ce la fa, la sua arte vince su tutto. La pellicola si è aggiudicata la Palma d'Oro per i fratelli Coen, è comunque un film che critica pesantemente l'industria del cinema.
Altro titolo di un certo spessore, Mulholland Drive di Lynch, film che ho visto con altre 10 persone, perché da soli, presi singolarmente, non avremmo capito niente. In 11 siamo riusciti a snocciolare un po' una trama abbastanza oscura e inquietante, come un vero film di Lynch. E racconta la storia di Betty, che è interpretata da Naomi Watts, che è una talentuosa attrice che arriva ad Hollywood piena di aspettative e felicemente abbandonata alle sue ingenue fantasie di successo, di fama e celebrità. L'unica certezza dello spettatore è che Betty sia un personaggio positivo che la cui vita viene turbata dall'ingresso di Rita, questa protagonista che invece è interpretata da Laura Herring, che ha perso la memoria in seguito a un incidente stradale e piano piano si guarda con diffidenza alla verità, insomma, del passato di Rita. Il problema è che Lynch stravolge completamente il ruolo delle due protagoniste, mostrando che il regista è sempre superiore al proprio pubblico e agli spettatori. Naomi Watts è veramente magistrale nella sua interpretazione e quindi ci dà una grande lezione di recitazione.
Continuando su un film di Robert Altman, I protagonisti del 92, dove c'è una feroce critica al mondo dell'industria cinematografica, terra di mezzo del compromesso strategico e l'inganno ben congegnato, che è ambientazione perfetta per questo background, per questo thriller mozzafiato, dove come protagonista c'è Tim Robbins, che interpreta Griffin Mill. Tim Robbins premiato a Cannes come miglior attore, che è il dirigente di una major, il cui compito è evitare che qualche sceneggiatore troppo brillante, troppo deprimente, troppo impegnato arrivi ad Hollywood. Lui ha una calma glaciale in questo ruolo, ed è temuto da tutti, ma questa calma lascia progressivamente spazio a un'inquietudine, un malessere dovuto comunque alla tensione crescente dell'ambiente che lo circonda, Hollywood e la sua pressione, che è un ambiente crudele, a lui alla fine estraneo, talmente che si crea una frustrazione. Frustrazione che lo rende un anti-eroe, figlio del suo tempo, della crisi di Hollywood e dei suoi contenuti, che ormai sono tutti lavoretti mediocri. Ma prima di andare negli altri titoli, ascoltiamo un'altra canzone che naturalmente si chiama Hollywood e che è di un gruppo italiano ultimamente che si è esibito a Sanremo,
anche se è andata male,
ma ai tempi era un grande gruppo. E sentiamo Hollywood dei Negrita. Vai Ciccio.
Vado a camminare solo sui marciapiedi, io volo, sono straniero nella mia città. La gente passa, mi vede, lo sa. Mi fermo, poi riparto, poi mi fermo ancora. Osservo la strada che si colora. C'è una faccia in vetrina, mi guarda e va via. Chi è lo straniero a casa mia, casa mia. Trovo Andy il matto che ha 20 anni che è lì e mi dice qui va bene così, tanto tutto è troppo, basta quel che hai e forse un giorno lo capirai. Ma te che ne sai, ma che cazzo sei però? So che ha ragione lui, perché lui è un matto autentico e io troppo spesso mi dimentico che qui non è Hollywood. Qui non è Hollywood. Qui non è Hollywood. Qui non è
spazio quindi anche alla musica nostrana, con cui riprendiamo la nostra lista con Il Brutto e la Bella di Vincent Minnelli, che è un film onesto che è stato definito appunto da Kirk Douglas, che interpreta un produttore, Jonathan Shields, disposto a sacrificare tutti i suoi legami e i sentimenti altrui, dato che lui non ne ha. Il Grinch praticamente. E la frase appunto emblematica è: io non voglio vincere premi, voglio dei film che finiscano con un bacio e facciano dei soldi.
I poi... film che piacciono a te, quelli nocivi.
Esatto, quelli corrosivi, che raccontano appunto di rispettivamente un regista, un'attrice e uno sceneggiatore che vengono ingaggiati per collaborare con Shields, che è in rovina. Però nessuno dei tre ha intenzione di collaborare, perché portano rancore, perché ci sono dei flashback appunto che raccontano di come Shields sia stato invadente e si potrebbe considerare stalking a tutti gli effetti. E quindi la sua invadenza è stata così tanto pesante appunto da entrare nella vita privata degli altri personaggi e traumatizzarli.
Continuando, un film un po' più moderno, sempre per l'analizzare, come perché abbiamo detto gli sceneggiatori, i registi, chi lavora comunque nel mondo di Hollywood, ma soprattutto gli attori,
che
hanno,
sono quelli che mettono la faccia.
Mettono la faccia, hanno il loro lato più oscuro nella produzione di Hollywood della loro. Con Tropic Thunder del 2008 di Ben Stiller ci sono tre superstar del cinema, megalomani, capricciose, ovvero le superstar classiche, che devono girare un film di guerra, uno dei tanti in cui Hollywood solitamente investe, in cui questi filmucoli di guerra soliti, sempre uguali, con la stessa trama, in cui questi attori al posto di interpretare la guerra fanno la guerra tra di loro, si bisticciano insieme alla troupe. Fin quando il giovane inesperto regista inglese e l'autore del bestseller da cui è presa la pellicola che devono interpretare decidono di portarli in un vero territorio di guerra, che loro non riescono a contraddistinguere da un set cinematografico. E infatti tra trafficanti di droga, guerrieri asiatici, emerge decisa e spietata, anche se imposta un po' come parodia, il valore aggiunto che è la critica contro Hollywood e questo contesto disumanizzante in cui, pur di fare un bel film e non perdere gli investimenti, incidenti rischiano la vita degli attori in un vero contesto di guerra, talmente tanto da perderci il regista che salta su una mina inesplosa.
Prossimo titolo, anche credo sia il più importante, la madre di tutte le pellicole che hanno denunciato il sistema di Hollywood, è Viale del Tramonto di Billy Wilder, che è stato accusato di aver, diciamo, come dire, sputare nel piatto in cui ha mangiato per anni.
Demorde la mano che te dà la magnà.
Esatto, anche bello questo proverbio molisano. Questo titolo è intriso di nostalgia e di decadenza perché racconta appunto la storia di Norma Desmond, che è un ex diva del cinema muto, che è ormai appunto sul viale del tramonto perché l'avvento del cinema del sonoro l'ha portata, insomma, l'ha isolata, e quindi mostra come Hollywood sia una macchina di soldi infernale in grado di rigirare le sorti di chi l'ha mantenuto per anni. Quindi mostra anche il senso di irriconoscenza del sistema hollywoodiano e questo straniante isolamento delle dive che sono state e che purtroppo, per come mostra appunto la storia di Norma Desmond, non sono più.
Continuando sempre su questi, perché noi di titoli ne sforniamo quanti ne volete, perché Hollywood parla male di Hollywood almeno ogni 10 film c'è, cioè, un titolo che parla male di Hollywood, con il film del 32, quindi uno dei proprio dei padri di questo genere, A che prezzo Hollywood di George Cukor. Prima pellicola proprio metacinematografica e poi meravigliosamente moderna, comunque, dove c'è Mary, che è Constance Bennett, che è incantevole nella sua interpretazione. È una small town girl, nel senso di quelle che si stanno bene nella loro cittadina piccolina, che fa la cameriera ma sogna di diventare una diva del cinema.
Classico sogno americano.
Il sogno americano, American Dream. Dove conosce, per arrivare a questo sogno, conosce il brillante regista Max, che gli fa da Pigmalione. Ma il successo di Max e di Mary va su due strade diverse, su due carri diversi, e che lei subito trova la fama nei più grandi cinema, e lui invece si dà all'alcol perché non trova, va in declino, la sua carriera non sboccia. Ma in tutto ciò, questo ha anche una nota positiva, in tutto ciò loro non si dividono mai, nonostante le siano, come dice Ultimo, bagagli su due linee diverse.
Come parlare di Ultimo?
Due linee diverse, non si separano mai.
Ma quindi noi, questa lista è stata molto piena di, soprattutto di film, però c'è anche una serie TV che ne parla in maniera dissacrante e satirica, che se volete sapere qual è e di cosa tratta, insomma, come ve la spiegheremo male, dovete stare sintonizzati il mercoledì, con cui e noi vi salutiamo. Saluta anche Ciccio per
vi
noi.
Saluta sempre con una bella canzone. Vi salutiamo per questo lunedì. Vi abbiamo parlato di Hollywood e di tutto il marcio che c'è sotto attraverso i film. E infatti l'ultima canzone che ascoltiamo per dare una nota simpatica,
esatto, estetizzante.
Di
Michael Bublé, Hollywood.
Strano, mai detto.
Could you be a teenage idol? Could you be a movie star? When I turn on my TV, will you smile and wave at me, telling Oprah who you are? So you want to be a rock star, with blue-eyed bunnies in your bed? Well, remember when you're rich that you sold yourself for this. You'll be famous 'cause you're dead. So don't go higher for desire. Put it in your head, baby, Hollywood is dead. You can find it in yourself. I don't want to take you dancing when you're dancing with the world. You can flash your cavity.